Bentornati carissimi amici ascoltatori, oggi ultimo appuntamento quindi della settimana. Mi auguro che ci restino un po' di energie per seguire quindi attentamente quanto andremo a leggere e a considerare insieme. Vi ricordo ancora una volta, stiamo studiando il Vangelo di Matteo e siamo arrivati al capitolo 10. Abbiamo visto fin qui come Gesù manda i suoi apostoli a fare miracoli, a predicare il suo Vangelo. Proseguiamo la lettura dei versetti dall'11 al 15 da Matteo, capitolo 10. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città. Gesù li avvisò dell'opposizione che avrebbero incontrato in tanti villaggi. L'azione di scuotersi la polvere dai piedi era un'usanza giudaica per dichiarare che non si volevano avere relazioni e questo doveva essere fatto dai discepoli nei confronti di chi rifiutava il loro messaggio. Questa era anche una forma di giudizio. Lo vediamo nel versetto 15 quando dice che Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza di quelle città che rifiutano il messaggio di Dio. L'opposizione contro i discepoli non consisteva solo nel non essere ascoltati o accolti in casa, ma anche nell'essere fatti oggetto di persecuzioni. Lo vediamo nei versetti dal 16 al 23. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire. Poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà il fratello a morte, e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Qui comincia la seconda parte del discorso, che si riferisce non tanto a questa missione, quanto alle esperienze future. Io vi mando, dice Gesù, e richiama l'attenzione su di sé, il buon pastore che certamente aveva la potenza e la volontà di proteggere le sue pecore dai lupi. La cosa in cui il Signore ordinava di imitare i serpenti era la circospezione e la prudenza nell'evitare il pericolo che andava combinata con l'innocenza e la mancanza di inganno della colomba. Questa combinazione avrebbe evitato loro di esporsi inutilmente ai pericoli e ai pericolosi espedienti per scampare ad essi. Questo è anche il senso pratico della raccomandazione a guardarsi dagli uomini che li avrebbero portati nei tribunali. Gesù vuole raccomandare di non essere ansiosi per la propria sorte, non di evitare di difendersi. La loro difesa era nelle mani di Dio che li avrebbe ispirati su cosa dire e su cosa fare. Dovevano capire che questo fatto non era sotto il loro controllo, non era nelle loro capacità. Il Signore li avvisa che queste grandi difficoltà avrebbero potuto arrivare anche attraverso i loro amici, i loro parenti, e ciò perché queste persone contrastavano in modo feroce la verità di Dio. L'incoraggiamento a perseverare fino alla fine per essere salvati assomiglia a quanto detto alla chiesa di Smirne nell'Apocalisse: «Sii fedele fino alla morte». E ti darò la corona della vita. Dobbiamo comunque ricordare che, se vogliamo applicare questo versetto alla perseveranza come credenti e alla salvezza come vita eterna, è vero che la perseveranza è parte integrante della salvezza che ci viene donata in Cristo. Essa dimostra che siamo salvati. Chi non persevera fino alla fine è perché non è partecipe della nuova natura che Dio ha messo nei suoi figli e quindi non gli appartiene. Qui Gesù sta comunque parlando di fatti contingenti della loro vita di testimonianza. E l'invito a lasciare le città in cui sono perseguitati ci fa vedere l'urgenza della loro missione. Quasi dicesse: fate in fretta, non perdete tempo, non affrontate problemi inutili, il Figlio di Dio sta per manifestarsi. Continuiamo la lettura con i versetti dal 24 al 31 da Matteo, capitolo 10. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce. E quello che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Due passi non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. In questa sezione vediamo Gesù che conforta i discepoli che vanno incontro a queste difficoltà, ricordando loro queste cose. Anche lui ha subito e subirà persecuzioni. Seconda esortazione, secondo incoraggiamento, non devono temere queste cose perché influiscono solo sulla loro vita fisica e non sulla loro anima. E terzo incoraggiamento, Dio si cura di loro. I discepoli quindi non dovevano attendersi una sorte migliore del loro maestro, e il loro maestro è stato chiamato addirittura Belzebub. Questo nome era da considerarsi estremamente offensivo e pieno di scherno. Gesù non si lascia intimorire da questo, e vuole che nemmeno i discepoli lo siano, e li incoraggia dicendo che comunque la loro innocenza e i loro giusti principi saranno a suo tempo riconosciuti. Le loro dottrine non sarebbero rimaste qualcosa di privato, ma a suo tempo divulgate in tutto il mondo. Alcuni vedono il qualcuno che può far perire l'anima come Satana che, tenendo schiavi gli uomini, li porta con sé alla morte spirituale. Si può anche dire però che non è tanto Satana che ha il potere di giudicarci e condannarci quanto Dio stesso. Dobbiamo temere Dio e il suo giudizio. Egli ci ama e vuole strappare gli uomini dalla schiavitù di Satana, posizione che condurrà con certezza alla morte spirituale. Il nostro timore verso Dio è anche motivato dalla sua bontà e dalla cura che ha per noi. Niente sfugge alla cura di Dio, nemmeno il piccolo passero, nemmeno la più piccola parte della nostra persona. Sarebbe impossibile descrivere meglio di così la cura che Dio ha per la sua creatura più importante, l'uomo, oggetto della redenzione di Cristo. Vediamo ora la prossima sezione nei versetti dal 32 al 36. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. A chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a metter pace sulla terra. Non sono venuto a metter pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Qui Gesù incoraggia gli apostoli a prendere una chiara posizione di fronte agli uomini, perché Dio terrà conto della nostra testimonianza coraggiosa. Non nasconde comunque i pericoli nemmeno questa volta. Sappiamo come l'accettazione sincera del Vangelo mette in risalto le diversità di principi e valori che ci sono tra noi e quanti non credono, anche nelle nostre famiglie, nella nostra società, al punto di creare divisioni e incomprensioni. Non può essere diversamente, dice Gesù. Qui si tratta di scegliere, come vedremo nell'ultima parte del capitolo, nei versetti dal 37 al 42. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Gesù, conscio della sua dignità e della causa che lo riguarda, afferma qui il suo diritto al più alto affetto dei nostri cuori. Ogni altro oggetto, anche il più puro, il più naturale, deve essere subordinato a lui. Le parole riferite da Luca, «Se alcuno non odia suo padre e sua madre, non può essere mio discepolo», anche se sono più espressive, dicono la stessa cosa. Il comandamento di amare e onorare i genitori non è abrogato, ma è solo messo al suo vero posto. Prima l'amore per Dio, poi quello per il prossimo. Nessuno comunque è per se stesso degno di Cristo, ma diventa tale mediante la fede in Lui. Non è la sola volta che Gesù presenta il paradosso di perdere per avere, contrapposto al cercare che conduce alla perdita. Questo principio indica il fatto che per ottenere da Dio dobbiamo andare a Lui senza niente di nostro, vuoti, sgombri dal nostro orgoglio, dai nostri meriti e da tutto ciò che pensiamo possa essere buono. Se andiamo a Lui con le mani piene, Lui non potrà riempirci. E dal momento che la nostra giustizia non esiste per Dio, perché davanti alla Sua santità siamo tutti peccatori, ecco che ci troveremo senza niente, senza giustizia e senza salvezza. Il prendere la croce è spesso inteso come subire delle prove e difficoltà in generale, solo raramente viene sottinteso per amore di Cristo. Sono relativamente pochi quelli che devono subire le persecuzioni per Cristo, e ancora meno quelli che sono morti come martiri crocifissi, ma tutti devono avere quello spirito dei martiri che, per amore di Cristo, devono considerare un onore la sofferenza per Lui. In Luca è detto ogni giorno, e questo ci fa capire che l'abnegazione deve essere un vero stile di vita. Gesù poi annuncia che la loro missione non sarebbe stata vana per quelli che l'avrebbero accettata. Ricevere non voleva dire solo ospitare le persone, ma accogliere il messaggio come verità. Chi accoglierà il profeta, non semplicemente per ospitalità, ma per amore del suo messaggio e del suo maestro, non rimarrà senza ricompense. La stessa cosa vale per il termine giusto. Come dice Paolo ai Colossesi, parteciperanno alla sorte dei santi nella luce, cioè la vita eterna. Gesù termina il suo discorso dicendo che, per piccolo che sia il servizio reso per amor suo, la ricompensa di Dio sarà grande. E con questa affermazione, questa promessa da parte di Dio che ci dà sicuramente tanto incoraggiamento, tanto calore ai nostri cuori, noi ci fermiamo qua, ci fermiamo proprio a questo punto. Bene, vi ringrazio per tutto l'ascolto che ci avete prestato in questa settimana, noi ci risentiamo quindi lunedì prossimo al nostro prossimo appuntamento. Ciao!